1912, Cleveland. Rose Schneiderman, leader femminista, durante un discorso davanti ad una platea di suffragette, pronuncia questa frase:
We want bread and roses too.
Vogliamo il pane, ma anche le rose. Bread and Roses è diventato uno degli slogan più importanti della lotta per i diritti delle donne. CGIL Toscana, Controradio e Controradio Club presentano Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi.
Benvenuti a tutti e benvenute a tutte anche oggi qua su Controradio con Bread and Roses, secondo appuntamento di 10 trasmissioni per parlare sì di donne e diritti negati, ma soprattutto di donne e diritti riconosciuti.
Ciao Daniela e un saluto a tutte le donne e tutti gli uomini che ci stanno ascoltando. Le vicende che sentiamo raccontare attraverso i media sono drammatiche, a volte tragiche, comunque vengono sempre rappresentate come delle storie senza speranza. È raro che la narrazione dei media che riguarda le donne vittime di comportamenti di discriminazioni o violenze le veda vincenti, protagoniste della loro rinascita con gli strumenti del diritto. Invece è proprio questo taglio che noi vogliamo dare alla nostra narrazione.
Esatto, storie positive. La legge c'è, deve essere applicata. Oggi vi racconteremo la storia di Sophie. Sophie, una notte d'estate. Sophie, una notte d'estate. Sophie ha 20 anni, ma ne dimostra meno. Capelli scuri, occhi blu, il viso acqua e sapone, i modi semplici, come il suo abbigliamento, sobrio ed essenziale. È di poche parole, Sophie. Sorride solo quando è necessario. Qualcuno le dice di essere troppo seria, forse un po' fredda, ma è solo timidezza. Ha un ragazzo, operaio metalmeccanico, si vogliono bene, costruiscono insieme il loro futuro. Dopo la scuola ha trovato subito lavoro. Sophie è apprendista macchinista in quell'importante azienda alimentare che nella piccola città di provincia dove è nata garantisce l'occupazione ad almeno un componente per ogni famiglia. È un'industria seria, è sempre in attivo, produce dolci e gelati, i rapporti con i dipendenti sono rigorosi, si pagano gli straordinari, il sindacato è ben radicato e le relazioni industriali sono costruttive. Tutto funziona bene, liscio come l'olio. Il direttore delle risorse umane l'ha assunta subito. Sophie è seria, ha una buona manualità per stare alle macchine ed è disponibile a fare i turni di notte. La stagionalità del prodotto impone di adattarsi ad orari flessibili, specie d'estate, perché quando fa caldo i gelati vanno via come il pane e la produzione ha picchi incredibili. Sophie lavora ormai da un anno e mezzo, si trova bene con la squadra. Tutti uomini, padri di famiglia, che hanno un atteggiamento protettivo con lei, così giovane, e soprattutto le insegnano il mestiere. Il turno notturno è quello più faticoso, ma è ben retribuito. Per le donne, se madri di figli piccoli, lavorare di notte non è obbligatorio. Ecco perché dopo le 20 lavorano solo gli uomini e le operaie giovani senza carichi familiari. Sophie è una di queste e non le pesa. Tutto funziona bene. Sì, tutto funziona bene fino a quella notte d'estate. È il 9 luglio. Il turno è cominciato alle 23. Il lavoro scorre a meraviglia, la macchina dei baby coni che sta caricando. Ma alle 3 del mattino il nastro trasportatore si inceppa, i gelati si incastrano, si schiacciano l'uno contro l'altro. Un disastro. Sophie ferma la linea e chiama Pietro, il collega impegnato alla macchina dei dolci. Insieme tentano di sbloccare il nastro, niente da fare. Serve il meccanico dell'officina. Sophie lo conosce di vista, capita in reparto solo quando c'è un problema. Il meccanico è un tipo basso, tarchiato, 45 anni circa. Arriva velocemente e inizia la riparazione. Intanto lei dà una mano a Pietro nel reparto accanto. Finito l'intervento, il meccanico la chiama per rimuovere i coni incastrati, ma non se ne va, rimane sulla pedana della macchina. Sophie sale, fa ripartire il nastro, ma lui ancora non se ne va. Ora sono uno accanto all'altro, lo spazio è poco. I coni ricominciano il loro viaggio senza intoppi, ma lui resta in piedi alle sue spalle. sono stretti, sono soli. Sophie non è tranquilla, vorrebbe scendere, ma non fa in tempo neanche a pensarlo che lui all'improvviso la schiaccia contro il quadro di controllo, la blocca contro il macchinario, viso in avanti, e preme il suo bacino contro di lei. Sophie sente la sua bramosia, rimane impietrita. «Non capivo, non me lo aspettavo», racconterà poi. «Sono attimi lunghissimi. Schiacciata da quell'uomo, Sophie non riesce ad articolare parola. Riesce solo a spostarsi un po', ma poco, perché lui la blocca sempre più forte. Cerca di scappare, non ci riesce. Lui non smette, continua ancora e ancora e ancora. Lei è schiacciata davanti ai coni che sfilano indifferenti. Poi, con uno strattone, riesce a divincolarsi, scende dalla pedana e scappa. In bocca il lungo corridoio nel silenzio della notte, ma lui la raggiunge veloce, la blocca di nuovo e le sussurra: «Mi sei piaciuta, mi hai fatto arrapare, lo hai sentito?» Sophie lo spinge via e corre da Pietro, il collega, che sereno lavora alla macchina per fare buonissimi dolci. Il meccanico, come se niente fosse accaduto, spiega la riparazione e si defila. Sophie guarda Pietro e non capisce. È senza respiro, poi crolla e si scioglie in un pianto irrefrenabile. Pietro domanda, Sophie racconta. Accorrono gli altri operai e, saputo l'accaduto, informano subito il capo reparto e il delegato sindacale. La notizia si diffonde, viene convocata una riunione lampo del consiglio di fabbrica. I lavoratori prendono il meccanico da una parte, gli chiedono conto dell'accaduto. Lui, imbarazzato, farfuglia, ammette qualcosa, promette di chiedere scusa alla ragazza per chiudere quello che lui chiama lo spiacevole incidente. Ma il giorno dopo non fa niente. Ma cosa sarà mai successo? E non facciamola tanto lunga, dai, un po' di bollori in una notte d'estate, dice ai colleghi. Sophie è umiliata e sconvolta. Parla con il fidanzato, con i genitori, sono confusi. Non sanno cosa fare. Ma il consiglio di fabbrica lo sa. Passarci sopra? No, non si può. Il gruppo di lavoratori informa il responsabile delle risorse umane. L'azienda non può tollerare una vicenda del genere. Si attiva immediatamente la procedura disciplinare. Il meccanico nega tutto. Sono balle. Il contatto fisico sulla pedana era casuale. Lo spazio è poco, lo sapete. Nessuno ha visto niente. La sua parola contro quella di Sophie. Accade spesso. Ma i riscontri oggettivi ci sono. Licenziamento in tronco. L'azienda informa la ragazza che lo può querelare. Noi ti sosterremo nella battaglia, le dicono. Non è poco. Sophie, accompagnata dal suo ragazzo, incontra l'avvocata indicata dal sindacato. Sophie ripercorre la notte che le ha segnato la vita. Teme di non essere creduta, si sente in colpa per non essersi ribellata subito, non riesce a superare il disagio. Per la prima volta confessa al suo ragazzo di non riuscire a sopportare più il suo contatto affettivo. E lui, vede, non posso più farle neanche una carezza, solo essere sfiorata le riporta alla mente l'aggressione sessuale che ha subito, le si gela il sangue. Cosa possiamo fare? La violenza le ha provocato uno shock e le conseguenze richiederanno tanto sostegno psicologico per essere elaborate. E poi c'è il danno morale. Sophie è stata vittima di un reato. La querela viene depositata e i colleghi di lavoro indicati come testimoni. Il PM acquisisce gli atti del procedimento disciplinare, ma nel frattempo il meccanico chiama l'azienda in giudizio e impugna il licenziamento per giusta causa. Nega ogni addebito, sostiene di essere lui la vittima. Sono sposato, ho un figlio piccolo, quella mi ha rovinato la vita. Il meccanico chiede la reintegra, il risarcimento del danno, il rimborso delle spese legali. Minaccia di non fermarsi. Gli operai però confermano la storia di Sophie, che da quella sera d'estate non è stata più la stessa. È difficile, avvocata. Nessuno è contento di vedere un collega perdere il lavoro, ma l'ha fatta troppo grossa. Il ricorso del meccanico viene respinto. L'azienda ha provato i fatti. Le condotte sono state ritenute molto gravi. Il licenziamento è confermato. non resta che aspettare il processo penale. La ferita di Sofia è profonda, si rimargina lentamente. Intanto è passata operaia capomacchina a tempo indeterminato. Passano 2 anni e Sofia viene convocata come parte offesa davanti al giudice. Si costituisce parte civile. Il meccanico, ormai ex collega, chiede il patteggiamento ed ottiene una condanna ad 8 mesi di reclusione con la sospensione condizionale. Sofia è costretta a rivederlo in aula. Non è facile, non lo è mai per nessuna donna. Le viene proposto un risarcimento del danno, ma Sofia non lo vuole, non vuole niente da lui. L'avvocata la convince. Ascolta, la pena detentiva è sospesa e probabilmente lui non la sconterà mai. Non avrà di fatto nessuna punizione. Come sanzionarlo allora? Sofia capisce il senso profondo della parola risarcimento e accetta i soldi, ma sa che per lenire il suo dolore serve soprattutto tanta cura e tanto tempo. Una sentenza di condanna e il pagamento di una somma di denaro non bastano, stabiliscono solo da quale parte sta la ragione o il torto. Sofia ha avuto la solidarietà di tutta la comunità aziendale, non è cosa da poco. È stata sostenuta dalla famiglia e dal suo ragazzo, che non ha mai smesso di starle vicino con la semplicità e la forza di quando ci si vuole bene davvero. Il resto poi lo farà il tempo. Sofia è una storia davvero importante, mi piace molto perché parliamo di una donna giovanissima che subisce un'esperienza davvero molto pesante. E non è la sola, sono tante le donne che tutti i giorni vivono esperienze simili e spesso fanno fatica a denunciare perché temono l'indifferenza, temono il giudizio dei colleghi, del datore di lavoro, della famiglia. Sofia invece ci dimostra che sulla sua pelle, che intorno non tutto invece è sempre così ostile. E spesso in queste situazioni la vittima rimane sola, come dicevo, ma in questo caso viene incoraggiata a reagire e chi la incoraggia sono i compagni di lavoro, la stessa azienda che la sostengono e isolano il molestatore. Ma non dovrebbe essere sempre così, Marina?
Ma infatti la vicenda di Sofia è emblematica per tanti aspetti. Da una parte è una situazione nella quale si è proprio ricostituita la solidarietà fra i lavoratori che negli ultimi anni con la crisi, con l'aumento della disoccupazione si era molto allentata. È come se fosse lupus, cioè uno contro l'altro. Si è poi ricreata un'alleanza generazionale e di genere tra i lavoratori e lavoratrici, perché i colleghi più anziani ed esperti si trovano a sostenere la giovane apprendista contro il collega che si è comportato male.
L'azienda, Marina, ha l'obbligo di tutelare anche l'integrità psichica, non soltanto quella fisica delle proprie dipendenti, no?
Ma infatti la peculiarità anche di questo caso è proprio questo, cioè di aver evidenziato il ruolo positivo dell'azienda che interviene a fianco della vittima delle molestie, perché il datore di lavoro, tra l'altro, è obbligato per legge a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro. È il codice civile che lo impone. Vuol dire che si deve sempre assumere provvedimenti anche disciplinari, anche esemplari, dimostrando che le molestie sessuali sono assolutamente intollerabili in un ambiente lavorativo sano, perché la salute e la dignità delle persone viene prima di ogni cosa.
Bene, grazie Marina. E prima di darvi appuntamento per la prossima settimana, vogliamo lanciare un'importante petizione che CGL Toscana e il Centro Antiviolenza Luna di Lucca promuovono a tutela della riservatezza delle donne vittime di violenza. Oggi la legge consente alle lavoratrici dipendenti che hanno subito molestie e discriminazioni sul lavoro di usufruire di 3 mesi di congedo retribuito, ma chiede anche di dettagliarne le ragioni. E non va bene. Noi sappiamo che la riservatezza in questi casi è un requisito fondamentale. Alle donne deve essere sufficiente esibire un codice INPS, così come per qualsiasi malattia. È una modifica semplice, ma importante. Bread & Roses e Controradio sono tra i primi sostenitori e firmatari. E non siamo soli. Ci ritroviamo sempre qui la prossima settimana, sempre qui su Controradio, io e Marina Capponi. Pane e rose a tutte e tutti.
We want bread and roses too.
CGL Toscana, Controradio e Controradio Club hanno presentato Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi. Riascolta il podcast su www.controradio.it.
Ciao, sono Tommaso Novi. Per modificare la legge c'è bisogno anche della tua firma sulla petizione. Lo puoi fare in tutte le camere del lavoro della Toscana e online sul sito CGL Toscana.